Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Hai sentito la radio? C'è stata una bomba in una banca, sembra che ci siano tanti morti.
Un boato e una fiammata hanno letteralmente sconvolto l'edificio. Una buca di circa un metro di diametro.
Buonasera signora, sono il commissario Calabresi. Posso parlare con suo marito?
Di cosa mi state accusando? Della bomba sui treni d'agosto o di quella di Piazza Fontana? Si può sapere cosa volete da me? Cosa cazzo volete?
Fascisti! Fascisti!
Dimmi che hai sentito, a me lo puoi dire, a me lo devi dire.
Altro che disgrazia, dobbiamo assolutamente concordare una versione.
Come concordare una versione?
Suicidio come ammissione di colpevolezza.
Secondo lei la giustizia è giusta?
Sì signora, la giustizia è giusta.
È stato un incidente o l'hanno ucciso?
Da mesi si compiono attentati, seminando panico, feriti, ora anche morti. Chi ha cospirato non ha attenuanti.
Nessuno ha cospirato.
Un timbro è così, ha innescato l'esplosione in Piazza Fontana, lo riconosce?
Il problema è che io non riconosco lei, né lei né la sua giustizia.
Davvero, commissario, lei pensa che uomini dello Stato possano aver voluto la morte di tante vittime innocenti?
Sono tante le trappole in questa storia. Una riguarda anche lei.
Dimenticati di aver visto questa roba. E se ti posso dare un consiglio, dimenticati anche tutto il resto.
Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Adesso in Onda da Arnaldo Casali, in regia all'altra parte del vetro Francesco Franceschini. Oggi puntata, avete riconosciuto credo il trailer di Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana, film dedicato alla strage di Piazza Fontana. Questo è l'argomento di questa puntata che in realtà per una volta devo dire avevamo il dubbio sul tema, perché è stata una settimana molto, molto importante, densa di notizie.
Concitata.
E quindi cercheremo di recuperarle comunque nei prossimi giorni. Innanzitutto c'è una notizia importantissima, che è di grande attualità.
Ah, no,
riguarda l'omicidio di Yeshua di Nazareth.
Sono 2000 anni che si
continua a parlare, perché non sono stati ancora chiariti tutti i dettagli. Ecco, si parla della strage di Piazza Fontana, che è un mistero, ma la morte di Gesù Cristo cosiddetto
è un po' più vecchia,
è ancora più vecchia, ma ancora oggi non sono stati chiariti tutti i dettagli di quella morte. E quindi approfondiremo, faremo una sorta di inchiesta proprio sulla morte di Gesù Cristo, e ovviamente anche su quello che è successo dopo, su cui ancora appunto si discute.
C'è un velo di mistero
e di cui ancora molto si discute. Ne parleremo giustamente proprio il giorno
di Pasqua,
quindi domenica alle 22.
Sì.
Ci sarà un appuntamento con Lilia Sebastiani, teologa di Terni di fama internazionale, che è stata molte volte ospite in questa trasmissione. Appunto replicheremo una delle puntate più belle dedicate proprio alla Pasqua. Il titolo è Barabba e la passione di Giuda, molto interessante.
Insomma,
cercheremo di... Non è apocrifo, attenzione, perché la parola apocrifo sta ad indicare i Vangeli, appunto, i Vangeli che, sì, la parola apocrifo significa nascosto, ma di solito passano appunto per rivelazioni oscure. In realtà non è niente di tutto ciò, i Vangeli apocrifi sono semplicemente
tardi,
leggendari. Invece noi ci basiamo proprio sui Vangeli canonici, ufficiali, ma anche storicamente attendibili. E con Lilia cercheremo di leggere, perché io non so se vi capita anche a voi, ma se io, siccome faccio questa confessione, arrivo sempre tardi a messa, tendo quindi a recuperare le letture da solo. Quindi finita la messa me le leggo da solo. Questa cosa mi consente però di leggere con maggiore attenzione, quindi non so se voi riuscite a superare anche i luoghi comuni che abbiamo quando ascoltiamo il Vangelo a messa. Il Vangelo che noi consideriamo molto banale, in realtà è tuttora, se lo leggete con attenzione, un testo che contiene dei grandi interrogativi.
Io non lo considero io domenica banale, leggendo, non ho mai pensato che fosse banale, assolutamente.
E quindi, perché alla fine il messaggino che ci raccontano è sempre lo stesso, ma in realtà ci sono delle cose che davvero se lo leggiamo con attenzione...
Dipende da chi te lo racconta molto.
Sì, appunto. E per questo abbiamo fatto queste trasmissioni con Lilia, proprio per cercare di capire cosa quindi, per esempio, che cosa significa davvero tradire, no, Gesù, chi era veramente Giuda, perché Giuda ha tradito Gesù, al di là di tutti i luoghi comuni secondo cui era una persona cattiva, che queste sono veramente stupidaggini. Quindi si dice invece, Lilia ci spiegherà, che tradire significa in realtà consegnare, e consegnare non è un termine necessariamente negativo. Quindi adesso non vi sto a anticipare tutto, ma insomma,
no, è inutile che la mandiamo in onda.
E così anche su Barabba, anche qui, anche il nome stesso di Barabba è un nome molto misterioso, significa figlio del padre, e insomma molti particolari che sicuramente non sapete se non avete ascoltato quella puntata sul Vangelo, che è un testo veramente da approfondire. Quindi appuntamento prima di venire appuntamento c'è un'altra cosa che voglio dire. Quindi domenica alle 22 parleremo appunto della Pasqua, ma l'altra notizia del giorno, proprio io sono stato giovedì scorso, Francesco, non so se tu l'hai visto il film, vedere il film di Aung San Suu Kyi, The Lady, di Luc Besson, film molto bello, accomunato al film di cui parleremo oggi, per il fatto di essere un film storico contemporaneo molto importante, ma di essere stato accusato dalla critica, entrambi, di essere un po' delle fiction, quindi di non avere, diciamo, uno spessore artistico molto grosso, di essere un po' delle storie raccontate un po' così come si potrebbero raccontare in televisione, ma un film molto importante sulla storia di questa donna. Noi abbiamo già dedicato due puntate nella storia di Adesso in Onda ad Aung San Suu Kyi, che vi ricordo leader dell'opposizione in Birmania, figlia di un eroe nazionale birmano, che è stata eletta primo ministro nel 1990 e anziché dare il governo, il regime che c'era dittatoriale l'ha messa in prigione, agli arresti domiciliari, ce l'ha tenuta per 20 anni. Nel frattempo gli è stato dato il premio Nobel per la pace, gli è morto il marito e lei non è potuta, che è inglese, non ha potuto neanche vedere, insomma ha avuto una storia drammatica. E il film è uscito subito dopo la liberazione, dopo 20 anni, di Aung San Suu Kyi, e il film quindi si conclude con la liberazione di Aung San Suu Kyi. La notizia proprio del bella, ogni tanto almeno abbiamo qualche bella notizia, Francesco, se no pare veramente che al telegiornale ci devono solo dire le cose terribili. Aung San Suu Kyi, se non sbaglio, sabato scorso ci sono state le elezioni in Birmania ed è stata eletta nel Parlamento birmano. È soltanto l'inizio della democrazia, perché appunto lei in realtà gli spetterebbe il ruolo del primo ministro, che invece ricoprirà un seggio in un Parlamento che sarà comunque a maggioranza del regime militare. Però è un segnale importantissimo per l'inizio della democrazia in Birmania, e quindi di questo di questa battaglia che Aung San Suu Kyi fa davanti, a cui voglio ricordare gli U2 hanno anche dedicato una canzone bellissima, Walk On, nel 2000. Quindi questo per dire che cosa?
Che dopo domenica, l'appuntamento con Lilia Sebastiani, a ruota ci sarà quello con Aung San Suu Kyi.
E appuntamento molto importante, perché ascolteremo un'intervista ad Aung San Suu Kyi fatta da Carmen La Sorella, la protagonista della puntata, appunto l'ospite della puntata è proprio Carmen La Sorella, che venne a Terni al Cenacolo San Marco in un incontro organizzato dall'ISTES a portare questa intervista ad Aung San Suu Kyi. Noi ne abbiamo fatto una puntata speciale di Adesso in Onda, si chiama Verde Zafferano, quindi domenica di Pasqua, appuntamento su Radio TNA
alle 22,
22 con Lilia Sebastiani e i misteri del Vangelo, alle 22:30 con Carmen La Sorella e l'intervista ad Aung San Suu Kyi. E passiamo appunto...
Ci hai messo mezz'ora per dire una cosa che dovevi dire in 5 secondi.
Ma ci tenevo a dirlo, perché sono due notizie importanti dovevamo affrontare. Oggi torniamo, come anche la settimana scorsa, a parlare di cinema. La settimana scorsa abbiamo avuto Carlo Verdone, oggi avremo un altro ospite importante.
Parli di me? Pensavo parlassi di me.
Un altro attore, forse l'attore del momento, protagonista proprio del film di cui parliamo oggi, cioè Romanzo di una strage.
Che è Favino.
Che è Pierfrancesco Favino.
Ecco, e dov'è questa intervista? Favino
ce l'abbiamo nella successiva traccia.
Io l'avevo tolto di mezzo.
Dunque, Pierfrancesco Favino, in realtà l'abbiamo ripescata, questa appartiene all'archivio di adesione di un'intervista. Tra l'altro noi li abbiamo intervistati tutti e due i protagonisti, anzi stiamo dando per scontato che la gente sappia di cosa parliamo. Noi abbiamo visto tutti e due il film.
Quindi... Io ho visto Romanzo di una strage.
Allora, Romanzo di una strage, che vede, diciamo, è un film di inchiesta, diciamo, sulla strage di Piazza Fontana.
Basato su un libro, peraltro.
Basato su un libro, e ci sono state molte polemiche, tra l'altro, su questo, perché poi si è detto che è tratto dal libro, ma prende le distanze dal libro, poi dopo ne parleremo. Ma comunque, diciamo che la storia si focalizza, Francesco, su due personaggi, no? Due protagonisti di questa strage, cioè Giuseppe Pinelli, l'anarchico che fu arrestato.
Fu fermato. Invitato ad andare in motorino. Lui ci andò in motorino, addirittura in commissariato a Milano. E poi, dopo tre giorni di interrogatorio, precipitò da un balcone, da una finestra.
E ancora non si capisce in quali termini.
In che modo? E poi il commissario Calabresi.
Il commissario Calabresi, che è stato proprio l'accusato dell'omicidio di Pinelli.
Tanto
di
che
Pinelli.
Ha pagato con la vita. Nel 72 fu ucciso mentre usciva di casa.
Quindi i due protagonisti del film sono proprio Pinelli e Calabresi.
Beh, non solo loro, c'è anche Aldo Moro, insomma, ce ne sono tanti.
Tra l'altro un cast stellare. Aldo Moro interpretava Fabrizio Gifuni, che ormai è specializzato nei Democristiani, perché ha fatto prima De Gasperi, poi Paolo VI, adesso ha concluso la trilogia con Aldo Moro, bravissimo tra l'altro. Poi c'è Luigi Colocascio.
Gli faremo fare Renato Curcio la prossima volta per cercare di bilanciare.
Aiutami anche tu, Francesco, chi altro c'è? Giorgio
c'è
Tirabassi,
Valerio Mastandrea che fa Calabresi. Poi c'è Favino, poi c'è Francesco Salvi,
il nostro amico, e tra l'altro Francesco, che è anche un caro amico, questo lo sappiamo, anche della nostra trasmissione, doveva partecipare a questa puntata, ma abbiamo avuto un problema tecnico, proprio non siamo riusciti a intervistarlo per problemi proprio di telefonici. Comunque sicuramente quando lo riascolto ci riparleremo. Parleremo anche di questo film. Lui interpreta il tassista
che, secondo la ricostruzione, avrebbe portato l'esecutore materiale dell'omicidio, dell'attentato, anzi, dentro la banca, praticamente fuori dalla banca. Lui poi, insomma, lo aspettò fuori. Questo esecutore uscì senza la famosa valigia e lo portò a pochi metri e poche centinaia di
metri. Ed era
di
Pietro Valpreda, anche egli anarchico.
Si dice che fosse Pietro Valpreda, non c'è questa certezza.
Perché appunto poi Valpreda si è fatto 3 anni di carcere e poi in realtà si è scoperto che non era lui.
Non era stato lui.
Tra l'altro, Valpreda
gli somigliava, si dice.
Valpreda interpretato da Stefano Scandaletti, tra l'altro attore molto bravo anche lui. Io una cosa, piccolissima punta di polemica sul cast, la devo fare, Francesco, perché non me la posso tenere. Un cast appunto stellare, l'abbiamo citato, i tanti attori che ci
sono. Non c'è chi in Rossi Stuart.
Non c'è chi
è stellare per quello.
C'è Omero Antonutti, ricordiamo anche Giorgio Colangeli, c'è veramente tantissimi attori. Quasi tutti in piccole parti, perché poi ecco, i protagonisti del film di fatto sono Favino e Mastandrea. C'è una parte di due battute, anche Luca Zingaretti, e io non ho capito per quale motivo alla fine il cast, i titoli dei film finali, citano tutti gli attori a gruppi di 4 e poi è con la partecipazione di Luca Zingaretti.
Ah, non ci ho fatto caso a questo.
Manco fosse Marlon Brando in Superman. Io sta cosa non l'ho proprio capita. Ma chi è Luca Zingaretti? Con un cast che mette insieme tutti i più grandi attori italiani, uno che dice due battute c'ha la parte da sola, ripeto, manco fosse Marlon Brando. Comunque, ed è ci appena raggiunto tra l'altro l'ospite di oggi, perché abbiamo anche un ospite in studio, oltre ad avere l'intervista a Favino.
Adesso Stefano, devi rinunciare a uno dei tuoi due microfoni, come sai.
Stefano De Maio.
Buongiorno a tutti.
Ciao Stefano.
Attore, che è entrato in questo caso ha una doppia, come dire, autorevolezza nel parlare di questo argomento, perché Stefano è, come tutti sanno, attore, e quindi parliamo di cinema, e quindi assolutamente persona competente, ma è anche poliziotto, quindi diciamo che in questo caso, e parliamo di un caso di polizia particolarmente discusso, e tra l'altro Stefano ci leggerà proprio dei passaggi del libro scritto dal figlio di Luigi Calabresi, Spingendo la notte più in là, Mario Calabresi, che tra l'altro attualmente è direttore della Stampa, giornalista molto conosciuto.
Di Repubblica, mi sembra.
Era stato di Repubblica, giornalista, ha iniziato la carriera come giornalista, è stato corrispondente, ha fatto molti ruoli, poi dopo essere stato per molti anni a Repubblica, è stato recentemente, mi pare da un paio d'anni, dopo che ha scritto questo libro, da un paio d'anni è stato nominato direttore della Stampa, credo uno dei direttori più giovani della storia di quel giornale e d'Italia, perché ha appena 42 anni. Mario Calabresi. Dicevamo, questo film, Francesco, si incentra la storia proprio su questa, tra virgolette, amicizia tra Calabresi.
Chiamiamolo rispetto,
anche se diciamo la verità.
Amicizia un po' troppo.
Ecco, diciamo la verità, che però un pochino, secondo me, io la critica che ho fatto a questo film, che è un film un po' buonista.
C'è una scena molto bella, peraltro in libreria, quando all'inizio del film, se ti ricordi, appunto Pinelli consiglia a Calabresi un libro, no, che mi pare fosse un libro che parlava appunto di sfruttati, eccetera. E di contro Calabresi consiglia a Pinelli il...
Pinelli regala a Calabresi il libro di Masters,
l'antologia di Spoon River,
mentre Calabresi non ricorda
mi pare che fosse l'arcipelago Gulag di Solzhenitsyn.
È una cosa vera questa, cioè i due si sono regalati questi libri, anche se in realtà non è stata in quel modo, la circostanza non è stata quella. E leggevo ieri, perché poi il film ha avuto moltissime critiche, tra l'altro da entrambi i fronti, cioè sia Mario Calabresi ha contestato il film dicendo che è troppo, ha dimenticato completamente Lotta Continua. È per questo che noi invece non la vogliamo dimenticare.
E se vuoi sono pronto a leggere.
Poi leggeremo. Nello stesso tempo Adriano Sofri, che era appunto il leader di Lotta Continua, il mandante morale, se non, anzi, secondo...
L'esecutore, secondo, addirittura.
Non esecutore, nel senso non ha sparato
uno
lui.
Uno dei tre, però.
No, lui, secondo il giudizio, diciamo, legale, secondo il processo, è stato il mandante, cioè colui che ha dato ordine di uccidere Calabresi. Secondo gli atti, secondo insomma il giudizio,
che poi è stato molto controverso perché ha avuto insomma il solito rito d'appello e cassazione, ma poi è andato oltre perché ci sono state anche delle revisioni in vari tribunali, e insomma è andato avanti molto.
Però
il
giudizio
anni.
Definitivo è quello, comunque, nonostante
il giudizio definitivo, sì, ha sentenziato che Sofri fosse il mandante.
Quindi secondo la legge Sofri è il mandante, e questo non lo dice nessuno tranne Travaglio, devo dire, perché poi si dà invece per scontato che Sofri sia innocente. E lo stesso film, questa cosa mi ha molto dato fastidio a me personalmente, si conclude nei titoli di coda, no? Si conclude dicendo tutte le ingiustizie dei processi, no? E tra queste condanne, tra queste sentenze ingiuste, viene citata la colpevolezza di Sofri. Cioè, è scontato che la giustizia abbia sbagliato, ma per quale motivo? Io questo non l'ho capito. Cioè, ci sono stati tutti questi processi che sono andati avanti per 20 anni e bisogna dare per scontato che Sofri è innocente. Innocente, peraltro, sul piano legale eventualmente, ma non sul piano morale. Lo stesso Sofri ha riconosciuto di essere il mandante morale dell'omicidio di Calabresi. A questo punto sì, possiamo leggere quella frase?
Allora, è un comunicato uscito all'indomani dell'omicidio Calabresi su Lotta Continua, e c'è scritto questo: l'omicidio politico non è certo l'arma decisiva per l'emancipazione delle masse dal dominio capitalista, così come l'azione armata clandestina non è certo la forma decisiva della lotta di classe nella fase che attraversiamo, ma queste considerazioni non possono assolutamente indurci a deplorare l'uccisione di Calabresi, un atto in cui gli sfruttati riconoscono la propria volontà di giustizia.
E ce n'è un altro, se lo trovi, sta poco più indietro. Francesco,
sì, l'ho trovato.
Questo è il comunicato che era uscito su Lotta Continua dopo l'omicidio di Calabresi, ma ce n'è stato un altro.
Quello del 70, dici tu?
Esatto, prima che Calabresi fosse ucciso, Lotta Continua, diretta da Adriano Sofri, scrisse questo.
Penso si riferisse proprio a Calabresi, sì, assolutamente. Questo marin, dalla finestra facile, dovrà rispondere di tutto. Gli siamo alle costole ormai ed è inutile che si dibatta come un bufalo inferocito. Qualcuno potrebbe esigere la denuncia di Calabresi per falso in atto pubblico. Noi, che più modestamente di questi nemici del popolo vogliamo la morte, ecco. E poi prosegue...
Vogliamo la morte. Adriano Sofri ha detto che voleva la morte di Calabresi. Quindi, a parte il fatto che poi la giustizia lo ha condannato, quindi Sofri è colpevole secondo la giustizia italiana, comunque, seppure a livello, come dire, giudiziario fosse innocente, ripeto, di fatto questo fece. Stefano, vogliamo ricostruire brevissimamente la vicenda, perché poi stiamo dando per scontato che tutti sanno tutto. Se riusciamo a dire proprio in 3 minuti la vicenda, cioè la bomba, l'omicidio di Pinelli, l'omicidio di Calabresi.
Sì, assolutamente, non sono la persona più adatta per ricostruire. Il discorso è questo, la verità reale tuttora, la verità adesso indipendentemente dalla sentenza, che come giustamente dicevi te, quella è stata data e ha avuto un excursus talmente travagliato e lungo che comunque è un'ulteriore garanzia della giustezza, perché comunque ha investito non solo la Cassazione, che è l'organo supremo, ma anche organi di revisione, che sono organi straordinari, che nel momento che vengono implicati chiaramente considerano ulteriori accertamenti. Quindi è chiaro, è così, è la sentenza, è quella, ci mancherebbe.
No, sulla
ora,
strage, proprio...
La ricostruzione del fatto, la strage di Piazza Fontana è un fatto che ha destato molti sospetti, perché ci sono varie implicazioni. Ora, se è assodato che c'è stata questa implicazione del gruppo anarchico, Ci sono state altre implicazioni che lasciano tuttora, io ritengo da cittadino, una sorta di nebbia intorno, perché c'è comunque chi ha speculato anche su queste varie implicazioni. Comunque sia, il fatto eclatante, quello di Piazza Fontana, per il quale poi le indagini, in quanto dirigente dell'ufficio politico, la DIGOS, che è l'ufficio preposto della questura per queste indagini, furono affidate proprio a Calabresi.
12 dicembre 1969 scoppia una bomba dentro la Banca Nazionale dell'Agricoltura in cui muoiono 17 persone.
Sì.
Per questa bomba appunto viene individuata all'inizio una pista anarchica, di fatto poi tutte le indagini che sono state fatte in 43 anni hanno portato invece verso l'eversione fascista, con la complicità in qualche modo anche dei servizi segreti o comunque di organi dello Stato. Questo è più o meno quello che sappiamo. Di fatto ci sono tante tesi, il film sposa la tesi della doppia bomba, quindi che ci fosse una bomba anarchica per spaventare, diciamo, per creare disordine ma non per uccidere, è una bomba invece fascista per uccidere. Questa tesi è stata pesantemente contestata, tra gli altri proprio da Adriano Sofri, che ha scritto un instant book, diciamo un ebook, un libro su internet che si può consultare all'indirizzo www.43anni.it, in cui Sofri contesta pesantemente proprio tutte le tesi del libro a cui si ispira Giordana. Sofri che appunto dicevamo poi di fatto è stato il mandante secondo la legge dell'omicidio calabresi. Calabresi appunto dicevi viene incaricato dalle indagini. Calabresi era un giovane poliziotto.
Sì, vedi, la cosa che a me ha colpito è l'altra sera quando ci siamo visti così fugacemente, tant'è che ti ho detto 4 anni fa io lessi il libro e mi ricordavo che sì, quando lo scrisse lui era inviato per Repubblica, adesso poi l'escursus che lui ha fatto la sua carriera e tutto quanto. Quello che a me colpì fu proprio il lato umano, perché io ritengo che in tutte queste questioni che sono poi molto più profonde e tuttora destano tanti tanti sospetti da ambo le parti, era il lato umano che mi colpì, proprio questo rapporto che voi sentivo quando sono arrivato stavate già accennando, al rapporto Pinelli-Calabresi, questo a me colpisce, come vicende veramente poi umane, tant'è che il libro parla del rapporto padre-figlio, sfugge da quella che è l'analisi reale, storica, di processi. Nel suo libro lui parla di fatti che sono molto più umani, non si addentra, non parla, anzi li rifugge, e ci sono degli episodi in cui lui ci si è trovato suo malgrado, frequentazioni di ambienti culturali, in cui si è trovato proprio di fronte a queste persone, ecco. E lui parla del fatto umano. Ora, la cosa che, rimanendo al discorso dell'attentato, effettivamente a me pare che si sia speculato su questo rapporto, che comunque sia con le dovute distanze, con le dovute differenze, comunque c'era di vicinanza, io arrivo a dire, tra queste due figure, perché erano due figure, ciascuna nelle loro posizioni, che comunque credevano. Poi che siano stati usati come strumenti per altro, da ambo le parti, questo è qualcosa che a me
La cosa che
mi
però
colpisce
a me per
molto.
Esempio del film ha convinto poco, Stefano, è che nel film di fatto viene santificato sia Pinelli sia Calabresi,
no,
di fatto io ho avuto l'impressione proprio che il film volesse un po' tenersi buoni tutti, quindi Pinelli viene ritratto come una persona bravissima, Calabresi viene ritratto come una persona bravissima, ma di fatto sappiamo che Pinelli muore nell'ufficio di Calabresi in modo misterioso. Il film lascia tutti i dubbi sulla morte di Pinelli, salva Calabresi, ma lo salva in modo un po' goffo, perché dice semplicemente, dà per scontato che Calabresi non era presente nell'ufficio e che lo stesso Calabresi non sapesse come era morto Pinelli. Ma insomma, di fatto, dopo 3 giorni di interrogatorio illegale, perché che dopo il secondo giorno doveva essere o rilasciato o essere imprigionato. Al terzo giorno Pinelli vola dalla finestra dell'ufficio di Calabresi. Si parla di un suicidio, poi si parla, gli altri accusano
anche di un malore, no?
Ecco, poi di fatto la sentenza abbastanza ridicola del giudice Calabrosio diceva che era un malore attivo, cioè che questo era tipo scivolato, era cascato dalla finestra. Secondo te, Stefano, come sono andate le cose?
Che domanda!
Però alla fine, tanto sono tutte tesi, no? Il film ha le sue tesi, gli altri, Sofri ha la sua tesi.
Il film è palesemente un punto di vista.
Anche
io mi sono fatto l'idea che
tuttora funzionano gli interrogatori di polizia.
Questo è, parliamo di una realtà ante codice attuale di procedura, che è stato veramente un bivio, nel senso che chiaramente c'erano altre metodologie, ma proprio legali, riferite al modo di condurre, perché
più dure di quelle di oggi,
più dure nel senso dure intendiamo c'era un altro approccio, era inquisitorio rispetto a quello attuale, che è molto più garantista e che giustamente pone sullo stesso piano le due parti dell'accusa e della difesa. Ma questo è un discorso tecnico. L'idea che io mi sono fatto è l'idea che ci siamo fatti tutti, nel senso che non, la realtà nessuno la può conoscere, e ci mancherebbe. Quello che io ritengo circa il rapporto che tu dicevi è stato santificato dei due, io ritengo che effettivamente fossero due persone convinte della loro giustezza e comunque che rispettavano la posizione dell'altro. Questo è assodato, così come è assodata la posizione di Calabresi circa l'evento, circa il fatto, perché lui assolutamente non ha avuto implicazioni sull'evento quello tragico.
Poi io trovo abbastanza poco credibile sia che Pinelli fosse stato ucciso volontariamente dai poliziotti durante l'interrogatorio, perché che motivo potevano avere di ammazzarlo, ma anche del suicidio stesso mi sembra molto strano, perché pure che una persona innocente oltretutto prenda e si butti dalla finestra.
E allora tu che idea ti sei fatto?
Non lo so, io non questo fatto là, perché io non ne ho idea, cioè io non, sinceramente non ne ho proprio idea.
A me pare strano che ancora così a distanza di anni non ci siano proprio gli elementi strutturali su per cui farsi un'idea.
Mi dicevi del fatto che il corpo di Pinelli
si è molto parlato tecnicamente della distanza dal punto del lancio, no? Un corpo che si getta o che viene lanciato ha un andamento diverso, percorre un tratto più o meno distante dal luogo a seconda se c'è stato un lancio o se cade per malore. Io non conosco tecnicamente tutti questi dati, quindi assolutamente non ti so dire. Mi pare strano che così a distanza di tempo, con tutte le evoluzioni, i progressi che hanno fatto nelle indagini, non sia stato ricostruito, quando vediamo che si ricostruisce un po' tutto quanto, no? Anche da parte degli organi di informazione, perché un conto è parlarne tra di noi, così come si parla spesso anche a sproposito, e un conto nelle aule di giustizia. Nelle aule di giustizia è stato ricostruito, non c'è il dubbio, non c'è il dubbio. Mi sembra strano, ecco, che questo è un parlare tra di noi, ma nessuno ha dato elementi di riscontro.
Perché è stato molto influenzato dall'ideologia, poi tutto. Quindi da una parte appunto c'è stata la santificazione di Calabresi, dall'altra è stata invece tutta una parte, no? Dell'informazione anche italiana ha dato per scontato che Calabresi fosse un assassino e che l'avesse ammazzato. A questo proposito,
anche sui libri di storia, poi tra l'altro è una ricostruzione fatta molto frettolosamente. Ma per cui
chi
non,
ha sdoganato
non è facile
il tutto fu nel 2004-2005 Azeglio Ciampi, perché fino a quel periodo, anche ufficialmente, non comparvero mai in manifestazioni ufficiali di Stato la vedova Calabresi. C'era un senso di disagio anche nell'invitarli e nel prendere posizione, tant'è che quando successe in quegli anni, ma parliamo del 2000, quindi ben distanti dall'evento, qualcuno suggerì intitolare una piazza, un monumento, insomma qualcosa che rientra nella norma. Venne risposto proprio, insomma, lessi su questo libro, che il disagio fu che nel momento si disse che si intitolava un qualcosa a Calabresi, bisognava intitolarlo anche a Pinelli. E questo proprio dagli organi istituzionali venne. E chi sdoganò il tutto fu proprio Azeglio Ciampi, per sua precisa volontà, che per la prima volta nel 2004 diede una medaglia alla vedova.
Tra l'altro, pochi anni dopo, Napolitano ha fatto incontrare per la prima volta la vedova di Calabresi e la vedova di Pinelli. E ha creato questo incontro, è stato molto bello, perché almeno queste due parti si sono riconciliate, mentre non credo che si sia riconciliato invece le parti con Sofri. Tra l'altro, appunto, il fatto, questa cosa che io, che sì. Stefano credo condivida, non so se la condivide anche Francesco, a me dà molto fastidio il fatto che venga, si parli da anni, da vent'anni quasi, come di una specie di martire della giustizia, di questo uomo, sembra che sia l'unico carcerato.
In Italia è un po' così, per cioè, tanti
che
anni.
Che lui sia diventato a simbolo dell'ingiustizia italiana, del povero carcerato che sembra che in galera c'è stato solo lui, che poi non c'è stato manco così tanto tempo, tutto sommato.
Ha fatto, perché lui, proprio per anche oltre a tutti i riti di impugnazioni, appello, cassazione, poi è tornato in appello, poi è tornato in cassazione, poi c'è stata la revisione, che è quel mezzo di impugnazione straordinario. è durato veramente...
Ha avuto tutte le garanzie.
Tutte le garanzie, ma soprattutto ha avuto modo di stare fuori. Una volta che è entrato, poi, per un problema alla trachea, sì, non so, è riuscito. Quindi lui
di galera se ne è fatta anche poca. Eppure ha fatto programmi televisivi in cui diario di un carcerato, fa da 20 anni l'editorialista di tutti i giornali italiani, è uno degli intellettuali di riferimento dell'Italia. Poi, che sia una persona molto intelligente, anche il libro, devo dire, che ha scritto è ricostruito molto bene, però francamente che una persona che è responsabile morale di un omicidio così grave continui a fare l'opinionista ovunque e venga raccontato e venga sempre descritto come una vittima, sinceramente a me è una cosa che dà molto fastidio. Non è l'unico, perché un altro personaggio che esce dal film di Tullio Giordana come una grande giornalista d'inchiesta è Camilla Cederna, che a parte il fatto che poi fu la responsabile dello sputtanamento di Leone, che poi fu invece totalmente scagionato anche lui, dopo essersi dimesso da Presidente della Repubblica fu totalmente scagionato, ma la Cederna che poi veniva dal gossip tra l'altro, credo, fu autrice di un articolo sull'Espresso, un manifesto contro Calabresi in cui si invocava le dimissioni di Calabresi e che fu un po' anche il simbolo, no, dell'odio contro Calabresi, appello che fu sottoscritto da tutti i più grandi intellettuali di sinistra italiani. Io vorrei che facessimo i nomi, Francesco.
Sono tanti, mettetevi comodi, perché sono Giorgio Amendola, Sergio Amidei, Giulio Carlo Argan, Nanni Balestrini, Franco Vasaglia, Marco Bellocchio, Bernardo Bertolucci, Laura Betti, Alberto Bevilacqua, Norberto Bobbio, Giorgio Bocca, Tinto Brass, Giuseppe Caldarola, Liliana Cavani e poi Camilla Cederna, Furio Colombo, Luigi Comencini, Sergio Corbucci, Roberto D'Agostino, Tullio De Mauro, Umberto Eco, Giulio Einaudi, Marisa Fabbri, Federico Fellini, Dario Fo, Renato Guttuso, Margherita Hack, Lino Iannuzzi, Felice Laudadio, Carlo Levi, Primo Levi, Carlo Lizzani, Nanni Loi, Dacia Maraini, Francesco Maselli, Paolo Mieli, Giuliano Montaldo, Morando Morandini, Alberto Moravia, Toni Negri, Luigi Nono, Giancarlo Paglietta, Ferruccio Parri, Pierpaolo Pasolini, Dario Penne, Ugo Pirro, Paola Pitagora, Fernanda Pivano, Gillo Pontecorvo, Gio Pomodoro, Paola Portoghesi, Paolo Portoghesi, Franco Quadri, Franca Rame, Carlo Ripa di Meana, Carlo Rossella, Salvatore Samperi, Natalino Sapegno, Eugenio Scalfari, Enzo Siciliano, Mario Soldati, Franco Solinas, Pasquale Squitieri, Paolo e Vittorio Taviani, Tiziano Terzani, Duccio Tessari, Ernesto Treccani, Bruno Trentin, Lucio Villari.
E questi sono solo alcuni, in realtà sono 800 i firmatari, ho scelto i più famosi. Ho scelto i più famosi perché io sono rimasto molto male per la firma di alcuni di essi, come per Paolo Pasolini, che è sempre stata una voce molto anticonformista,
molto equilibrato. Poi tra l'altro
io sono rimasto male, non voglio, ovviamente non è la lista di proscrizione questa,
anche Montaldo,
non vuole, anche Montaldo, anche la Cavani, anche grandissimi personaggi, Fellini, ma questo io ho scritto questa cosa poi su Facebook non tanto per criticare queste persone, ma per dire quanto è brutto il conformismo, quindi quanto sono brutte certe petizioni. Cioè, io penso che bisognerebbe firmare soltanto petizioni costruttive per qualcosa di buono, per una giusta causa, non petizioni contro qualcuno. Tant'è vero che io ho sempre detto, pur non essendo anti-berlusconiano, non ho mai firmato nessuna petizione contro Berlusconi, perché mi sembra una cosa ridicola firmare contro qualcuno. Penso che dovremmo firmare per, e questo me lo dice sempre anche Alessandro Dalatri, che dice sempre: io non firmo mai. Soprattutto non firmo contro, facciamo, lavoriamo anziché, ecco, io ho detto, se questi 800 firmatari si fossero tutti 800 anziché firmare petizioni, si fossero messi a indagare sulla morte di Pinelli magari, e sulla strage di Piazza Fontana, magari oggi avremmo qualche verità in più,
anche perché chi firma una petizione già sa o presume di sapere,
ecco,
la verità,
appunto, quindi magari avremmo avuto qualche morto in meno e qualche verità in più.
Già che stai parlando, ecco, di questa petizione, c'è stato anche qualcuno che comunque, molti pochi, già da allora si sono schierati non contro.
Ah, ecco, scusa, Stefano, volevo citare l'assenza, ce ne sono tanti, grazie a Dio, di assenti, ma un assente vistoso è Mario Capanna, il leader del 68, a cui Calabresi salvò la vita durante una manifestazione. Durante il funerale di un agente della polizia ucciso, Capanna andò al funerale per dimostrare l'estraneità del movimento 68ino, proprio per in qualche modo anche solidarizzare con questo agente ucciso. Rischiò il linciaggio comunque e Calabresi lo difese.
Beh, poi anche per chiarire il clima a proposito di questa sorta di lista di contrari, ci fu il necrologio invece che fu eccezionale, così ritenuto, un necrologio di un amico che all'indomani della morte sul giornale fece un semplicissimo necrologio come si usa, tanto più una persona morta così cruentemente, infatti così drammatici, all'amico, e scrisse il nome. Ed è stata tanta curiosità che venne intervistato più volte, quasi come a dover giustificare quel gesto. Qui nel libro, che mi ha colpito, come ti dicevo, gli aspetti umani, e come lui, come l'autore Calabresi, il figlio, si ritenga privilegiato perché comunque lui ha voce professionalmente, anche perché ha una cultura per poter esprimere quello che ritiene.
Leggiamo un pezzetto di libro, allora, che poi abbiamo l'intervista a Favino.
A proposito, ecco, proprio di questo discorso...
Con la quale chiudiamo,
Sì.
Giampaolo Pansa, a 25 anni dalla morte di Tito Bagi, ha raccontato di quando fu chiamato a deporre nel 1983 al processo e incontrò Stella, la vedova del giornalista. Stella mi parlò a lungo. Delle cose che mi disse, me ne è rimasta una nella memoria, che cercava di far crescere Luca e Benedetta senza odio per nessuno. Uscii dal bunker, dice Pansa, umiliato da tanta serenità. Per quel che mi riguarda, concludeva nel suo articolo, vengo spesso assalito da una certezza. Quegli anni feroci ci hanno cambiato tutti, in peggio. Ci hanno reso più aridi di cuore, brutalmente ansiosi di dimenticare, di fare piazza pulita delle ombre dei morti e anche dei volti di chi è rimasto vivo. Sento spesso dire che siamo stati poco garantisti con chi voleva fare la rivoluzione e ha sparato. Non so dire se sia davvero così, ma so, per certo, che siamo stati poco umani con le mogli, i figli, i genitori di chi è stato ucciso.
Questo era Mario Calabresi da Spingendo una notte più in là, un libro che consigliamo. Ringraziamo anche Stefano per avercene letto questo passaggio. Piazza Fontana sicuramente sono argomenti di cui vale la pena di parlare, quindi al di là di tutti i difetti del film, io credo che sia stato un'opera molto importante.
Posso dire che è un bel film, a parte la ricostruzione, è un bel film tecnicamente e molto, artisticamente molto, sì. Fatto
bello,
molto bene.
Bello, è importante che se ne parli, anche se si sbaglia, anche se non vengono fatte le cose perfette, è comunque un argomento di cui è importante parlarne.
Un film che ti inchioda dall'inizio alla fine.
Chiudiamo con una cosa un po' più leggera, perché appunto l'intervista in realtà l'abbiamo recuperata dall'archivio di Adesso in Onda, inedita ancora.
Sterminato.
Non l'abbiamo mai sterminato, noi ci abbiamo tutto, ci abbiamo anche Mastrandrea l'abbiamo trasmessa, è stata addirittura una delle prime che abbiamo trasmesso in questo programma, lo ricorderete, nel 2006 con Silvia Lunni. Questa intervista invece credo che risalga al 2007. Ancora Favino non era l'attore più inflazionato d'Italia come oggi, perché oggi fa tutto, no? Stava proprio sul trampolino di lancio, ma già era diventato famoso anche grazie al Romanzo Criminale. L'ascoltiamo perché è interessante, quando proprio parla, poi Favino, lo sentirete, del suo rapporto con i personaggi reali, perché lui aveva già interpretato appunto Romanzo Criminale e Bartali, e quindi ci racconterà anche di che cosa significa per lui interpretare un personaggio vero come poi è stato Pinelli. Su questo chiudiamo, ringrazio Stefano De Maglio,
grazie a voi,
ringrazio tutti voi, l'appuntamento sempre per domenica, e poi ovviamente la settimana prossima ci risentiamo con un nuovo appuntamento e magari torneremo anche a parlare di queste cose. Tu l'hai detto stasera anche tu, no? In effetti è una cosa che parecchi ti dicono, tu sei quello che hai fatto, no? Ecco, tu in effetti sei un attore che molti pensano, succede questa cosa che tanti, uno ti vede, dice, ma questa faccia la conosco?
La conosco, questo qui abita vicino a casa mia, aspetta. Sì.
Io per esempio ricordo di averti identificato definitivamente con Da 0 a 10.
Per esempio. È anche vero che comunque è stato il primo film di un certo tipo con una certa distribuzione che mi ha dato un ruolo. Non è a caso che me l'ha dato un cantante. Cioè, è vero, però non è una cosa di cui io ho mai sentito frustrazione in realtà, questa, nel senso che poi io sono convinto di avere una carriera lenta, sono convinto che poi un attore in realtà non riesce a dare veramente uno stampo alle cose che fa prima di una certa età. Non ho quest'ansia di dire, tu ti chiami così, ah sì, fammi l'autografo, non è una cosa. Insomma, se qualcuno mi ferma e mi dice fai bene il tuo lavoro e non so come ti chiami, è meglio, decisamente. Lo preferisco, perché poi alla fine quello faccio. Poi se sai come mi chiamo, preferisco che tu lo sappia perché hai apprezzato il mio lavoro, piuttosto che non che tu lo sappia indipendentemente da quello che ho fatto.
Senti, adesso appunto che sei oltre una faccia, hai anche un nome, e appunto la gente viene e ti chiede l'autore di far filmare il film. Tu c'è un personaggio a cui, un attore a cui magari hai sempre guardato con un grande affetto, questo lo vorrei incontrare, ci vorrei parlare?
Io sono stato per un intero pomeriggio a Venezia di fronte al tavolo di Mastroianni, senza mai avere il coraggio di avvicinarlo. E poi lui andò via, io non ebbi mai più l'occasione di incontrarlo, e quello è un po' un cruccio. Però avendo, ce ne sono tanti, adesso al Tribeca ho avuto l'onore di stringere la mano a De Niro, ma è stata una cosa di una fugacità e di una timidezza reciproca, devo dire, enorme. Però mi ha fatto ovviamente molto piacere. Sono quegli attori che non sono neanche più attori, sono delle icone, sono delle quasi di... quasi ti delude che siano vivi, insomma, dire, quasi ti delude che siano umani, però insomma ne sono talmente tanti, nel senso che comunque ringraziando Dio, particolarmente gli attori italiani, ce ne sono tantissimi a cui guardo come degli esempi, ma anche viventi. Castellitto è una persona, è un attore che comunque per me rappresenta un modello, e ho avuto la fortuna di lavorare con lui, per cui insomma, di essere in contatto con lui, per cui è così, insomma, questo.
Tu hai mai pensato, appunto, hai citato Castellitto, che ha fatto da poco ha fatto un grande successo come regista, poi aveva già debuttato. Tanti attori sono passati, al di là dei comici, diciamo, che l'hanno fatto quasi programmaticamente, però poi comunque in Italia ultimamente soprattutto ci sono tanti registi che passano dietro la macchina, attori che passano dietro la macchina da presa. Tu ce l'hai questa ambizione? Pensi che ti succederà?
Non lo so, non metto veti, però se dovessi scoprire di avere proprio la necessità di dover raccontare una storia attraverso un ruolo diverso, insomma, quello del regista, comunque è un talento assolutamente differente, non ci sono tanti, cioè saper raccontare una storia, particolarmente quando hai l'opportunità di lavorare con grandi registi, ti rendi conto che è un mestiere diverso, è un talento completamente diverso. Certo, fino a quando non ti ci metti è difficile che tu lo capisca, però la necessità è una cosa che puoi sentire indipendentemente dall'esperienza. Se mai dovessi sentire questa necessità, di certo so che mi preparerei, tenterei per quanto possibile di fare una preparazione, però al momento non ci penso, devo dire, è un tarlo.
Ti dalla storia comunque più che dal... cioè, ti...
io per esempio
più...
non so scrivere, so leggere una sceneggiatura e dire quello che penso, ma scrivere non lo so fare, visto che oggi è in voga invece questa cosa qui, che chi scrive dirige anche, mi fa più in difficoltà pensare di propormi dicendo senti, scrivete una storia e io poi magari mi ci metto e la dirigo, però non metto limiti.
Per esempio Michele Lascito, cioè, di solito sceglie invece delle storie, no? Al di là del mettere in mano alla sceneggiatura, però comunque lui è uno di quelli che non fa il film, diciamo, d'autore, ma proprio cerca di raccontare delle storie, magari ci sono, no? Storie vere, sì, libri. Sì. Ecco, tu per esempio ti capita mai che leggi un libro e dici mi piacerebbe farci un film?
Mi capita di leggerlo, mi capita di riconoscerci uno stampo cinematografico, però ammetto che comunque il mio sguardo è al personaggio, per quello dico da un punto di vista d'attore, cioè mi piacerebbe fare questo personaggio più che non mi piacerebbe raccontare questa storia. Poi mi diletto da me di cose così, però appunto se dovesse succedere credo, cioè, ascolterei comunque il tempo di questa cosa, non spingerei, non lo farei per una acquisizione di potere, ecco, quello no.
Senti, tu prima hai detto che ti senti più drammatico adesso che brillante, poi in realtà tu hai delle doti comiche straordinarie, fai le imitazioni, sì, eccetera. Tu come... ah, proprio come attore, nasci...
Io nasco con il desiderio, da bambino di fare l'attore comico, in realtà, proprio di fare ridere, cioè facevo ridere, e quindi questa cosa qui, dicevo, beh, allora posso fare l'attore comico, mi piaceva tantissimo, passione assoluta per Totò, per cui, però appunto Totò è una maschera, Totò... insomma, in Italia, come dicevo prima, la commedia brillante, proprio scritta per essere una commedia brillante, è rara, appunto, Manuale d'amore è uno degli ultimi casi, ci sono film brillanti che ho fatto con sceneggiature belle, magari con realizzazioni meno riuscite, secondo me, ma anche da parte mia, non sono da parte dei registi. Ti ripeto, anche lì, non so, ho sempre avuto paura che questa cosa qui, che ha uno stampo molto forte, appunto le imitazioni, rimangono immediatamente impresse. Allora, che iniziare così invece mi avrebbe impedito una strada anche di attore drammatico. Vediamo, magari poi capita che... Bartali, per esempio, aveva tante toni anche di commedia, brillanti.
Il fatto di fare un personaggio storico ma contemporaneo, così vicino, ti è successo in qualche modo anche il romanzo criminale, hai fatto un personaggio contemporaneo, ecco, c'è un approccio diverso nell'affrontare il personaggio quando non devi in qualche modo comunque costruirlo, ma ti trovi davanti a un personaggio vero, cerchi più di entrare nel personaggio o comunque ti basi sul copione e cerchi tu di dargli una personalità?
Io questa
nuova.
Entrare nel personaggio, secondo me, entrare nel personaggio è un termine abbastanza strausato, abusato, che ha una relativa verità, secondo me è molto difficile che si entri in un personaggio, a parte che mi fa pensare a una violazione fisica un po' violenta, sì, e poi io non ci credo molto, io penso che a volte hai la fortuna di essere ospitato all'interno di una storia nei panni di uno dei protagonisti della storia. però non c'è differenza in realtà, nel senso io parto sempre da quello che è scritto. Certo, fare un personaggio reale
per Bartali sei basato comunque più sulla sceneggiatura che sulla storia.
No, sono basato su tutto, sai, quando è un personaggio reale hai più frecce al tuo arco, insomma hai tanto materiale che è già lì, così come anche il romanzo criminale, più che altro c'era un romanzo prima, per cui lì c'è il lavoro che generalmente fai da solo di desunzione di una vita, lì è scritta, per cui hai delle informazioni in più che ti vengono già date in qualche modo, poi il modo in cui tu le elabori fa la differenza.
Okay. Ultima domanda, un obiettivo che hai, un regista con cui vorresti lavorare, un film, un tipo di film che vorresti fare, ce l'hai, un desiderio?
Ce ne sono tanti registi con cui vorrei lavorare. Probabilmente lavorerò per Conferzan Ospite, che è una cosa che mi fa molto felice. Mi piacerebbe rilavorare con Gianni Amelio, mi piacerebbe lavorare con i maestri, mi piacerebbe lavorare con Scola, mi piacerebbe lavorare con tanti giovani che ci sono, che secondo me hanno capacità come Sorrentino, come Mazzacurati, ce ne sono tanti in realtà, ma anche con qualche donna mi piacerebbe lavorare, perché questo strapotere maschile nel cinema italiano mi fa un po' pensare, insomma, io ci credo molto alle donne, però appunto ce ne sono talmente tanti che sarebbe riduttivo dirti questo sì e quello no, anche perché poi magari l'incontro che non ti aspetti con la persona che non conosci è la cosa che magari ti porta più gioia di quello che avevi pensato, insomma, sono molto aperto in questo senso.